Io vorrei puntualizzare una cosetta. Si sta parlando di Sciascia in occasione del ventennale della sua morte. Per la verità non se ne sta parlando solamente negli ultimi mesi in Italia. Negli ultimi mesi e negli ultimi giorni si sono intensificati gli eventi, le notizie, gli interventi sulla stampa. Ma tra le persone interessate all'ambito letterario in campo nazionale e anche in campo europeo, se ne parla già da un anno, in tutta Europa sono stati organizzati convegni, mostre, conferenze, e si continuano a organizzarne ancora ai nostri giorni, in Spagna e in Francia in modo particolare, ma anche in Germania. Certo, in occasione di un ventennale, di una ricorrenza come questa, c'è un rischio molto grosso, no? Che è il rischio da una parte dell'operazione nostalgica, no? È sempre insito quando si rivisita qualcosa di storicizzato. C'è poi il rischio anche, se vogliamo, della proiezione un po' personalistica dei propri ricordi, dei propri pensieri, delle proprie nostalgie. È sempre pericoloso, no? Riandare indietro e dire se ci fosse quella persona. E lo dico io, se mi permettete un po' di modestia, che ho molto amato questo scrittore, continuo ad amarlo, ho avuto l'opportunità di conoscere la persona, sono stato molto legato, sono legato alla sua memoria, ai suoi parenti, però in questo riandare con la memoria, ecco, noi dobbiamo evitare il rischio di empatizzare le cose. Spesso io mi sono ritrovato a pensare in questi 20 anni che cosa direbbe Sciascia davanti a questa situazione, e sempre di più me lo sono posto questo interrogativo, con rabbia tante volte, pur intuendo magari quello che avrebbe potuto dire, oltre anche questa presunzione, no? Ma i pensieri, lo sapete, vengono, non si possono bloccare. Certo, in 20 anni tante cose sono cambiate in Italia, ci sono stati dei terremoti, degli sconquassi inimmaginabili 20 anni fa. Ci sarebbe il rischio, nel dare delle interpretazioni per conto di lui, di fare delle operazioni un po' antistoriche, che andrebbero magari contro la logica, se gli atteggiamenti sono sempre da evitare e da condannare. Era una cosa dalla quale si guardava. Qualche tempo prima di morire ebbe modo di dire e di ribadire che della morte non gli faceva paura la morte. Mi faceva paura di più quello che sarebbe potuto succedere dopo la morte, cioè il non potersi difendere direttamente con la sua voce, come aveva sempre fatto, con coraggio, davanti alle cose che gli avrebbero fatto dire, e in un certo qual modo volle cautelarsi. Pensate, fece raccogliere una serie di suoi testi che lui ritenne utile mettere insieme e che fece pubblicare in quel volume, Corrado da Porzio, a Futura Memoria. Come dire, ecco, chi volesse farmi dire qualche cosa, ecco, potrebbe trovarmi qui. E io credo che l'epitaffio, citazione di Lila Dama, sia complementare nel senso e nella funzione, alla funzione che Sciascia attribuì a questo volume posto. In fondo quella citazione, che è una citazione, è una dichiarazione di amore per questa terra, per questo pianeta di cui la Sicilia era diventata metafora, no? È una dichiarazione di amore per una realtà, per un mondo, per una vita che ha amato fino a contraddire e a contraddirsi, è il tema della serata. come dire, io sarò sempre con quelli che vivono sulla terra, ecco. Futura memoria è caparra, anticipazione di ricordo e di presenza continua, di bene che ho voluto a questa terra, agli uomini che l'abitano. Devo dire che secondo me, a non volere anche correre il rischio di fargli dire cose che non ha detto, certamente dei punti fermi ci sono. Ci sono dei grossissimi punti fermi che si ritrovano fra l'altro in quella sillabe nel futuro di noi. Io ne vorrei indicare due punti fermi che ci dicono quanto sia attuale Sciascia, il suo pensiero e quindi tutta l'opera letteraria, tutta la sua opera di scrittore impegnato sul civile, tutti i suoi interventi di natura civile. Da una parte le idee e il valore, la funzione che hanno, che devono avere le idee. E Dio sa se oggi in Italia abbiamo bisogno di idee, quanto siamo lontani, no? Dalla frequentazione delle idee. Lui diceva, l'ha dichiarato più volte, l'ha scritto, che tutti i mali della Sicilia derivano dal fatto che i siciliani non credono nelle idee, non credono nella forza delle idee, di fatto, cioè non credono che le idee possano trasformare la realtà, possono tracciare una linea nella storia diversa da quella che magari i fatti per inerzia potrebbero determinare. E poiché questa sfiducia che è nei siciliani da molto storicamente stratificata, questa sfiducia nella forza delle idee si è estesa, diceva, a tutta l'Italia, la linea della Palma, no? Che andava verso il nord, la Palma va al nord, diceva questo diavolo. È chiaro che in questo senso la Sicilia è diventata metafora dell'Italia e, se vogliamo, metafora del mondo.
Lasciamo le fracce.
Sciascia si impegnò politicamente in prima persona, fu consigliere comunale a Palermo come indipendente di sinistra, fu deputato radicale a Roma e poi al Parlamento europeo. Dichiarò che era voluto andare a vedere dall'interno come funzionavano le cose. Dovete ricredersi, più che ricredersi dovete constatare che le decisioni politiche, diceva lui, venivano prese altrove, non nel Consiglio Comunale, non nelle aule del Parlamento, altrove venivano prese. Ecco, oggi questo dovrebbe farci riflettere. Dove vengono prese le decisioni oggi? Le decisioni che contano in Italia?
Nelle scene private.
Quale fiducia c'è nelle idee oggi? Che cosa può dirci sotto questo profilo della Sciascia? Credo che prenderebbe uno sguscio. Un'altra cosa, un altro punto fermo, era la certezza del diritto, che è stato il rovello suo di sempre. Tante altre problematiche, in fondo, in Sciascia, nella sua opera, giravano attorno a questo del diritto, della certezza, della chiarezza del diritto. Era il rispetto, cioè, delle regole. Le regole ci vogliono, sono necessarie. Senza regole si va verso il caos, non si compone il cosmos. E le regole concordate, una volta concordate, vanno rispettate a costo di rimetterci anche sul piano utilitaristico, sul piano degli interessi personali. Ecco, proprio proprio sotto questo aspetto, sotto questo profilo, è ancora valida quell'affermazione che dà il titolo all'incontro di questa serata: contraddisse e si contraddisse. Devo dirvi questa confessione, quando venne ad Avola, eravamo in piazza, ricordo, lungo il fico Buonarroti, poi eravamo vicino al sagrato della Chiesa Madre, in macchina. Si parlava di tante cose, andavamo a finire su questa affermazione sua. Quando io gliel'ho detto, mi ha fatto un sogghigno, perché ci ha parlato pochissimo, pochissimo. Preferiva ascoltarmi. Ha fatto un sogghigno, quasi ha accennato un sorriso. Ho detto, quella frase la disse per i cretini. Proprio così mi ha detto. Quella frase la dissi per i cretini. Si intende? I cretini che non hanno il coraggio di contraddire e che poi non hanno nemmeno il buon senso, il coraggio, la dignità di contraddirsi quando è il caso di contraddirsi, perché la realtà cambia, cambia di fatti, cambiano persino le persone, e quindi solo chi è cretino, chi non capisce che cosa cambia, non vuole correre il rischio di contraddirsi. Cambiano le situazioni, dicevo, però non deve e non può cambiare il rispetto per le regole. La certezza del diritto deve restare salda per tutti, in ogni tempo e in qualsiasi situazione. Ecco perché c'è sempre bisogno di contraddire e di contraddirsi, proprio per il rispetto delle regole e della certezza delle regole. Bisogna rivedere sempre davanti alle situazioni che cambiano le proprie categorie mentali, le proprie schede. A tale proposito devo dire una cosa, citando qualche giorno fa in un'intervista rilasciata alla Repubblica Vincenzo Cuoco, la storia della rivoluzione napoletana del 99, l'ex presidente della Repubblica Ciampi ha detto testualmente, naturalmente in relazione a quello che accade nel nostro paese: alla felicità dei popoli sono più necessari gli ordini, nel senso di ordinamenti, le regole, che gli uomini. Le istituzioni, infatti, oltrepassano i limiti delle generazioni, che sono giocoforza condizionate dalle contingenze, dai particolarismi, dagli interessi, quando non anche dagli egoismi strettamente personali, che magari vengono in forza del potere costituito e rafforzato proiettate su provvedimenti e leggi ad persone. Le istituzioni invece restano a garanzia del diritto di tutti i cittadini. Il diritto, come ha affermato Roberto Saviano nell'appello che ha recentemente rivolto a chi sapete voi, non può essere un privilegio di parte per alcuni, meno che meno deve essere sancito da scevurate leggi alle persone. Ecco, dove ci porterebbe oggi un discorso relativo al rispetto delle regole e alla certezza del diritto che in determinate situazioni corre dei rischi grossissimi. Tutto questo Sciascia lo professò durante tutta la sua vita. L'ha professato nelle opere letterarie, nei romanzi, nei racconti. L'ha professato negli interventi pubblici che faceva da scrittore impegnato sul piano civile. L'ha ribadito davanti, tra virgolette, dico ai cretini, ma ahimè anche davanti a coloro che hanno il paraocchi, davanti agli opportunisti, fra tutti quelli che per interessi particolari, spesso camuffati da interessi generali, non vogliono contraddire, si intende il potente di turno, meno che meno contraddirsi davanti alla menzogna o all'impostura. Io vorrei citare due esempi di tutto questo, due esempi che fecero soffrire molto l'intellettuale Sciascia, ma anche direi soprattutto l'uomo Sciascia, che diversamente da quello che potrebbe apparire dall'apparente durezza che c'era nella pagina, era una persona umanissima, dolcissima, straordinariamente dolce. E fece soffrire l'uomo questo, oltre che l'intellettuale, come dire, disorganico con le furie. Uno che è stato poco fa citato, anche se a mio avviso con maldestramento nella citazione, che è il caso cosiddetto Borsellino, ma non era il caso Borsellino assolutamente. Solo chi non voleva capire lo appuntava attorno al nome del procuratore Borsellino. E la polemica cosiddetta dei professionisti dell'antimafia, espressione che non fu coniata nemmeno da Sciascia. Quello fu il titolo redazionale che diedero al Corriere della Sera. Sciascia non poteva rispondere della redazione, rispondeva delle proprie parole. E un altro caso, il caso di Renato Guttuso. Non so se lo conoscete, per chi non lo conoscesse, io lo riepilogo. In un incontro con Enrico Berlinguer, Sciascia venne a sapere dallo stesso Berlinguer che dietro le brigate rosse per alcune operazioni c'erano stati i servizi segreti della Cecoslovacchia di allora, di Praga. E questa confidenza gliel'aveva fatta in presenza di Renato Guttuso. Sciascia si trovò poi a dovere fare questa dichiarazione pubblicamente. Essendo stato accusato di non aver detto delle cose vere e diciamo sfidato a rivelare il nome di chi gli aveva rivelato questa cosa, lui disse la verità, disse che gliel'aveva confidato Berlinguer in presenza di Renato Guttuso. Renato Guttuso, nonostante fosse amico di vecchia data di Sciascia, negò l'evidenza. Sciascia ne soffrì, praticamente fu condannato. Ma più che la condanna, gli pesò la disonestà dell'amico, insomma, il tradimento dell'amico, la partaccia che Guttuso gli aveva fatto, tanto che non volle più avere rapporti con lui. Fin quando è morto non volle più sentire parlare di Guttuso. E questa cosa lo fece soffrire molto. È la linearità della persona, la verità prima di ogni altra cosa. Guttuso aveva altre ragioni, aveva le ragioni di parte o di partito, forse meglio in questo caso. Sciascia non lo volle incontrare. Guttuso si lamentò di questa cosa, fece diversi tentativi per riprendere i rapporti, lamentando che non si sarebbe aspettato da Sciascia la parte che lui gli aveva fatto, da un amico non se lo sarebbe aspettato. Però, come dice l'antico adagio, amicus suplato, sed magis amica veritas, e per Sciascia la verità era più importante anche della licenza con Renato Guttuso. Un uomo fatto così era Sciascia. Ecco perché il discorso della certezza del diritto e del rispetto delle regole veniva prima di ogni altra cosa, fino a sacrificare qualche volta anche gli affetti personali, le amicizie, come in questo caso. E ripeto, questa fu una cosa che lo fece soffrire molto. Ma lui lo pagò questo prezzo. Un'ultima cosa. Davanti alla realtà in cui viveva, in cui vivevamo tutti, e che egli leggeva con autorevolezza, con acutezza di giudizio, con coraggio. Ci si domandava, Sciascia è pessimista, no? Pensate alla polemica relativa ai professionisti dell'antimafia. In realtà non l'aveva né con i cosiddetti professionisti dell'antimafia, né con Borsellino, meno che meno, tant'è vero che poi ebbe modo di incontrarlo e chiarì con Borsellino. Il problema era nel metodo, il problema era al solito nel rispetto delle regole. Ci sono delle regole, vanno rispettate sempre. Non si può, nel momento in cui pensiamo che non rispettando la regola possiamo arrivare prima a certi esiti, noi non la rispettiamo. Perché in questo modo si apre una stura, si apre un passaggio che non si sa dove può portarci, dove può arrivare. E io vi invito a tornare ancora una volta a quello che stiamo vivendo in questi ultimi 15 anni. Rispetto delle regole, la certezza del diritto. Era pessimista. Il poverino sogghignava anche davanti a questa domanda che gli facevano ogni più sospetto. Ma lei è pessimista, e Sciascia è pessimista. Lui diceva, ma se vedere che due e due messi assieme fanno quattro, cioè significa essere pessimista. Io sono pessimista, però è un dato oggettivo che due più due fa quattro. Io dico questo. Credo di essere realista più che pessimista, ed è tanto vero questo che nonostante tutto, nonostante l'analisi amara che faceva della realtà, lui non smise mai di scrivere, cambiò la tipologia della scrittura, modificò il genere. Negli ultimi anni non scrisse più romanzi, erano delle pièce, erano dei contes philosophiques, diciamo, nel termine della tipologia francese, però non smise di scrivere, che significa che ebbe sino alla fine fiducia nella parola e nella funzione salvatrice, salvifica della parola, così come aveva fiducia nella certezza del diritto, fino a quel messaggio postumo che, come ho detto all'inizio, raccolse nel volume A futura memoria. Dell'uomo detto, era una persona dolcissima, che amava molto la vita, amava viaggiare, era un buon gustaio, gli piaceva mangiare, gli piaceva cucinare anche, cucinava per gli amici, verso i quali era molto premuroso e generosissimo. Rispettava l'amicizia a volte fino all'ingenuità. Io so cose incredibili relative alla sua generosità, ha sopportato cose brutte anche da certi amici, e ne conosco più di una di queste cose, e questo dice molto sulla bontà d'animo di quest'uomo. Quando si andava a pranzo con lui non potevo pagare nessuno. Chiunque avesse organizzato il pranzo, chiunque avesse diramato l'invito, era sempre lui a pagare, e doveva essere lui a pagare. Ecco, l'uomo era generosissimo. Credo che questi due punti che ho citato valga la pena di tenerli presenti, non solo per ricordare lui, ma soprattutto per ricordare noi dove siamo, per fare veramente memoria, cioè per vivere noi oggi consapevoli della nostra dignità di uomini e di cittadini, per essere degni di noi oltre che dell'eredità che un uomo come lui ci ha lasciato, per sapere chi siamo, dove viviamo e dove stiamo andando.